Invece adesso noi siamo già in compagnia di The Peace Walking Man, John Palisa. Ciao John.
Ciao.
Nato nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivato in Italia una ventina d'anni fa e adesso invece a Cagliari. Subito innanzitutto benvenuto.
Grazie mille, grazie a te, grazie a tutti e soprattutto agli ascoltatori.
Dunque, il tuo percorso, chiamiamolo proprio così, è molto particolare. Sei arrivato dalla Repubblica Democratica del Congo in Italia, come ho detto. Poi sei stato in Italia per 20 anni. E poi innanzitutto sei tornato in Congo e poi hai fatto una camminata di cui parleremo dopo. Ma io la prima cosa che vorrei chiederti è: che paese è la Repubblica Democratica del Congo?
È un paese bellissimo, veramente un paese bellissimo. È un paese 8 volte grande l'Italia, quindi ci possiamo immaginare, praticamente corrisponde all'Europa occidentale. È un paese ricco da morire. Non ricco sfondato, perché c'è una differenza, ricco da morire, perché lì si muore perché ricchi. Diamanti, oro, coltan, cobalto, rame, cassiterite, stagno, manganese, piombo, uranio. Noi siamo quelli poverini che si dice, noi siamo quelli che fanno vivere l'Europa, l'Occidente.
Con tutte
l'Africa
le materie
è prime. Così, materie prime, petrolio. Spesso si sente dire aiutiamoli a casa loro. Siamo noi ad aiutare questa società capitalistica, industriale, che senza l'energia e i minerali dei nostri paesi non potrebbero andare avanti. Ecco, è un paese veramente, si dice, è il paradiso terrestre. Però oggi purtroppo la gente vive in un inferno sulla terra, perché dal 96 c'è una guerra economica, non etnica, perché abbiamo 450 etnie. Volessimo veramente far suonarcela in un mese, massimo un anno, abbiamo già diviso il paese. 450 etnie che vivono tutti in simbiosi, vivono in pace. C'è una guerra economica che ha come obiettivo destabilizzare per poter sfruttare, depredare il Congo di tutti questi minerali, l'ultimo dei quali è il coltan, un minerale che serve per realizzare la tecnologia.
E infatti poi, a proposito di questo, parleremo magari dopo di un progetto che ti coinvolge in prima persona, che è quello di un cellulare equosolidale. Ne parliamo più tardi, perché poi è bello interessante. Ma questa situazione come si è venuta a creare nel tempo?
Diciamo che il Congo o l'Africa nel 1885, l'Africa viene divisa durante la famosa conferenza di Berlino, dove gli europei decidono di dividersi col righello l'Africa. Il Congo viene regalato al re del Belgio Leopoldo II, che massacra 10 milioni di congolesi nelle piantagioni di caucciù, praticamente un genocidio di cui non si può parlare. Nel 1908 finalmente i belgi vedono chiaro e dicono: noi non possiamo lasciarti mangiare da solo, e fanno un referendum. A proposito di referendum, fanno un referendum senza quorum, che vincono e il Belgio passa da proprietà privata del re del Belgio, cioè giardino del re del Belgio, a, come dire, colonia belga. Nel 60 finalmente in Africa ci sono questi venti di liberazione, di indipendenza, diciamo, mettiamole tra virgolette, perché nessun paese africano è libero, e finalmente diventiamo liberi, facciamo le elezioni, vince un certo Patrice Emery Lumumba, che viene ucciso un anno dopo. E quindi, attenzione, noi come congolesi o africani 4 secoli di schiavitù, 2-3 secoli di colonizzazione, e da circa 50-60 anni abbiamo la globalizzazione. Ecco, globalizzazione vuol dire continuare quello che hanno fatto i colonizzatori, cioè andare a succhiare sangue praticamente. Questa guerra ha fatto 8 milioni di vittime, è una guerra di oggi, negli ultimi 20 anni, 8 milioni di vittime, 4 milioni di donne che hanno subito violenze come arma di guerra, e come vedremo riguarda tutti noi. Così
più tutte le persone, appunto, arrivando a oggi, immagino volessi anche dire questo, delle persone che vanno via.
Molto spesso i congolesi non è che vadano, diciamo, in Europa. Si dice che l'Africa centrale, il Congo, è veramente molto lontano, ma oggettivamente è molto lontano. Quindi la gente, povera gente che scappa da questi massacri, va nei paesi vicini. Chi si può permettere veramente di andare più lontano non è che qualcuno si ha preso i barconi di cui si parla, ma perché probabilmente lavorava già nel nord Europa, per esempio in Libia, da Gheddafi, per esempio, quando il paese funzionava. Quindi quando si è distrutto tutto, tutti i migranti che erano lì hanno voluto spostarsi verso l'Europa. Nell'Africa centrale si sposta nei paesi vicini. Qualcuno che riesce comunque va verso l'Europa. L'Europa non è la prima meta, diciamo, non è facile, insomma, per gli africani subsahariani arrivare in Europa, perché costerebbe tantissimo, anche se molto spesso quando le famiglie vedono un figlio o una figlia in pericolo fanno di tutto per farlo uscire.
Tu quando sei arrivato in Italia, in che circostanza, vorrei chiederti?
Allora, io diciamo che ho 47 anni, sono abbastanza grande. Nell'87-8 ho fatto la maturità, poi 88-89, 90-91 mi ero iscritto all'università a Kinshasa, capitale del Congo, Congo ex Congo belga, tanto per chi non conosce, ex Zaire, Kinshasa capitale ex Leopoldville, diciamo. Mi ero iscritto alla facoltà di ingegneria politecnica, fatto quindi 3 anni. Però nel stesso tempo ero attivista, perché chi dimentica che nell'89 cadeva il muro di Berlino, quel vento di perestroica, dico sempre nelle scuole, perché vado spesso nelle scuole, ma non soltanto, dico: vi ricordate quel signore con la geografia con la testa? I ragazzi oggi non lo sanno, Gorbaciov, insomma, sì. Così, e noi abbiamo scoperto veramente che eravamo in una dittatura di Mobutu che governava dal 65 grazie agli americani, ai belgi, all'Europa, all'Occidente, perché lui era stato messo lì per poter depredare il Congo. E quindi abbiamo cominciato a manifestare, ma non c'erano queste radio, un po' anche web, oppure televisioni satellitari, non c'erano, e neanche internet, sapete, non dico che noia, però forse si stava anche meglio, però non potevi neanche far sapere quello che si faceva. Noi abbiamo manifestato come non si è mai fatto, hanno ucciso migliaia di studenti, io sono tra i fortunati riusciti ad andare via, e quindi ho girato un po' l'Africa perché i miei hanno voluto salvarmi la vita. Ho girato, sono stato a Lagos qualche giorno, Dakar qualche giorno, a Bamako forse una settimana o più, poi mi sono fermato un anno in Algeria, a Orano, dove ho ripreso gli studi di nuovo all'università, insomma volevo continuare gli studi, e nel 93 ho deciso di venire a trovare degli amici in Francia, in Belgio e in Italia, precisamente a Roma, volevo vedere il Colosseo, il Pantheon che studiavamo così tanto, e quando dovevo ripartire ho perso l'aereo e c'è stato un attentato all'aeroporto di Algeri e sono rimasto in Italia. Ecco, una vita un pochino difficile da immigrato, richiesta di asilo politico, insomma non funziona oggi le richieste di asilo, anzi viene usato come arma per avere i voti, gli diamo dei soldi quando non è proprio vero. 20 anni fa era così, ho trovato tanta gente che mi ha aiutato, tanta gente che è cresciuta con l'aumentare di migranti, ricordiamo che i migranti ci sono ovunque e anche gli italiani sono migranti. Poi nel 95-6 ho rinunciato alla richiesta di asilo politico perché ho avuto l'opportunità di trasformare il mio documento per lavoro, e quindi dopo mi sono trasferito dal sud e sono andato in Emilia, poi mi sono riscritto all'università a Parma dove ho fatto ingegneria informatica, e dopo insomma ho cominciato a lavorare.
E sei diventato cittadino italiano.
Sono diventato poi, lo ero già di fatto.
Certo,
insomma,
certamente, diciamo burocraticamente.
Serviva sto documento, burocraticamente, insomma, certo. Così, sì.
John, ci fermiamo un momento per una piccola pausa musicale e poi continuiamo a parlare di tutto il tuo cammino.
Benissimo, grazie. Freedom, looking for freedom.
Dalla Repubblica Democratica del Congo torniamo invece in Piazza del Carmine a Cagliari, come sempre la nostra storica sede di Radio X. Siamo in compagnia di John Palisa, Peace Walking Man, che sabato farà un incontro proprio a Cagliari per parlare della sua impresa e non solo, del suo attivismo effettivamente. Ma questo nome, Peace Walking Man, da cosa viene? Da cosa deriva? Tu nel 2009 torni nel tuo paese e vedi com'è la situazione.
Esatto. Diciamo che sì, oltre a sabato, venerdì, domani siamo anche al Circolo Sankara e lunedì a Libera Fest che è a San Sperate.
San Sperate.
E domani invece è alla Bottega dei Sogni, Piazza Savoia, diciamo. Insomma, importante se qualcuno è un po' curioso di capire questa situazione. E torno in Congo, vivo praticamente l'inferno, perché io ho perso parenti nella guerra che è partita nel 96, che è una guerra economica, non una guerra etnica, come avevamo precisato.
Tu riuscivi ad avere dei contatti?
Sì, pensate che io ho chiamato per la prima volta nel mio paese nel 97, quando Mobutu, l'ex dittatore, scappa. Dopo 6 anni praticamente chiamo a casa, mi dicono che c'era già la guerra da un anno, mi dicono che mio padre era morto. Non potevo chiamare per questioni politiche, perché certo, altrimenti mi mettevo in pericolo. Mi dicono che mio padre era morto un anno prima, però dopo alcuni anni ho perso anche una sorella dispersa, perché come ho detto ci sono violenze usate come arma di guerra e spara di milioni, vuol dire stuprare donne, ma non solo stuprare, scusate se dico solo, perché già questo sistema è già un crimine abominevole, vanno a distruggere la donna dentro perché non possa più procreare, ed è un'arma più potente, come dire, delle bombe. Allora, insomma, sono tornato a casa, mi hanno spiegato come ho perso almeno 10 cugine disperse, e quando sono tornato in Italia stavo malissimo, e quindi ho cercato di trovare un modo per raccontare questo dramma, per poter trovare il modo di rompere quel silenzio che c'è, fare un breccia nel muro di silenzio che c'è sul dramma congolese. Parliamo di 8 milioni di vittime, 4 milioni di donne che hanno subito violenze come arma di guerra, e questo in 20 anni. Silenzio totale, perché proprio il dio denaro, gli interessi sono più importanti della dignità delle persone, insomma così. E quindi ho cominciato a camminare, ho fatto prima Santiago de Compostela, lì andavo a fare le imboscate ai pellegrini, diciamo. Poi ho fatto Reggio Emilia, Roma, fino al Parlamento, quindi mi hanno ricevuto al Parlamento in Senato, sempre con il Comune e la provincia di Reggio Emilia. Poi ho fatto Reggio Emilia, Bruxelles, con tante persone.
Nel 2012 questo.
Quindi fino al Parlamento europeo a Strasburgo, dove ci hanno ricevuti e dove abbiamo chiesto per la prima volta una legge sulla tracciabilità dei minerali. Tracciabilità vuol dire che domani andiamo a comprare qualcosa, questi telefonini a Geggi, e troviamo almeno che ci dicano dove prendono i minerali e come li prendono.
Così è come succede per la frutta e la verdura, fondamentalmente.
Esatto, speriamo, insomma, ciò non vieta che ci diano, ci mettano nel piatto frutta che arriva chissà da dove, però se 8 certificati su 10 fossero veri, insomma, potrebbe salvare un po' di gente.
Un po' di consapevolezza serve.
Esatto, è questo che stiamo cercando di fare. 2014 Reggio Emilia Padova, Reggio Emilia Verona e poi Reggio Emilia Reggio Calabria, zigzag in tutta Italia. E 2015 Reggio Emilia Helsinki.
Quindi proprio tutta l'Europa.
Esatto, 3000 km in 5 mesi esattamente, entrando in parlamenti, entrando in chiese, entrando in scuole, università, parlando con tanta gente, incontrando tante persone. Chi vuole venire sentirà ai questi incontri questa settimana aneddoti, cose belle, brutte. Però adesso sto preparando la marcia verso l'Africa, Reggio Emilia Congo, diciamo Reggio Emilia Africa, quindi da Reggio Roma a piedi, e a Roma si prenderà, vuol dire, perché ci sono molte organizzazioni che ormai sostengono, non sono parte di quelle organizzazioni, però chiedo collaborazione, certo. Per esempio Libera Internazionale, ce ne sono tanti altri, di Reggio Emilia Scuola di Pace, il Centro Missionario, vari enti locali, e si parte fino a Roma a piedi, e da Roma dopo gli incontri istituzionali e con la società civile prendiamo con chi c'è, perché il format è: tu vieni a camminare dove vuoi, quando vuoi, come puoi, e questo andiamo in Sudafrica con l'aereo perché non possiamo camminare sulle acque, insomma. Certo. Sudafrica, Cape Town, facciamo Pretoria, Johannesburg e poi Mozambico, quindi Maputo, e Dar es Salaam in Tanzania, e poi tracciamo rotta verso il Congo. Questo è quanto per incontrare i giovani, scuole, università, stessa cosa, sensibilizzare la gioventù africana, così come stiamo facendo in Europa, perché ci dobbiamo rendere conto che viviamo in un'entità, la Terra, che è come un corpo umano vivente. Quello che facciamo qua ha delle ripercussioni dall'altra parte e viceversa. E l'Europa vive grazie da sei secoli grazie all'Africa ed altri continenti, noi anche potremo vivere grazie all'Europa. Scambiamoci però, come si dice, favori se vogliamo, ci aiutiamo a vicenda e non in modo egoistico. E quando creiamo le guerre, creiamo le bombe dalla Sardegna, io sono venuto qua, questa è la terza volta che vengo in Sardegna, ho visto che da qua partono bombe verso il Medio Oriente, per esempio, sì. E quindi anche queste cose vanno denunciate, cammino anche per la Siria, la Palestina. Porto testimonianza di pace.
Come mai proprio il camminare, questo gesto? Perché hai scelto proprio i tuoi piedi, ecco?
Allora, il Peace Walking Man nasce in Olanda, a Maastricht, dove vengono dei ragazzi, una trentina di ragazzi mandati dal sindaco proprio di Maastricht per venirci ad accogliere a mezza giornata da Maastricht. Questi qua parlano inglese, vengono da tutto il mondo, è un college internazionale come quello che c'è a Duino a Trieste, sì. E loro parlano inglese, allora dicono scherzando, you are walking for peace, e poi dopo peace, poi peace walking man, ed è così. Perché a piedi? Perché io quando cercavo cosa fare ho scritto un articolo, me lo sono anche fatto correggere da un'amica italiana, diciamo, mandato a tutti i giornali locali della mia città. Sono grato alla mia città di Reggio Emilia, che sono adottato, ci ho lavorato lì in comune, ho fatto tanti lavori, insomma così, però anche un buon lavoro, anche se l'ho lasciato alla fine a maggio 2014 perché non potevo seguire tante strade insieme. E dicevo che praticamente nessun dei giornali mi aveva risposto. E dopo quindi mi sono chiesto, ma io devo proprio rimanere in silenzio, ma cosa faccio, come posso? E una mattina sinceramente ho detto, il mio corpo fin tanto che funziona. Sapevo di Santiago perché ero passato in una comunità che si chiama Tese in Francia, è un posto dove vanno tanta gente, non sono un monaco, però insomma mi piace trovare questi momenti anche di silenzio, di introspezione, dove cerchi di capire che cosa succede dentro di te. Quel posto è magico e ho scoperto che c'era Tese Santiago, dove ci si poteva camminare e sapevo che li avrei incontrato tanti pellegrini. Ho chiesto al mio dirigente di darmi un mese in più di ferie come aspettativa non pagata, quindi ferie più aspettative, sono andato. Perché penso che camminare, andare per esempio al Parlamento Europeo, partendo da qui, prendendo un aereo o un treno, tu ci arrivi, ti ricevono pure, parleranno, parli, però insomma ti diranno, come sei bravo, ma insomma così. Quando tu esci non sai che cosa succede, ma se tu ci arrivi con tante organizzazioni, con tanti figli di tanti che sono lì, ma comunque figli italiani, europei, mondiali, diciamo, persone che dicono noi abbiamo capito che siamo parte di questo dramma, perché noi abbiamo i telefonini, la tecnologia, quel minerale preso lì, illegalmente uccidono, massacrano e noi adesso sappiamo. Allora lì qualcosa può cambiare.
Beh sì, perché a quel punto puoi scegliere che cosa fare o non fare.
Esatto.
E qui nasce poi il progetto di cui parlavo prima, ossia del cellulare equo solidale.
Ok, io devo precisare subito, sì. Perché magari chi mi ascolta adesso dirà, ma quello lì ha scoperto dove prendere i soldi, no? No, attenzione, io per esempio quando dicevo che si sta creando una cosa che si chiama Peace Walking Man Foundation, quando in Italia si sente foundation e fondazione dicono quello lì è pieno di soldi,
sì,
sono morto di fame, ma sono il più fortunato del mondo perché io ho lasciato il posto libero, come dire, fisso dove lavoravo perché ho trovato qualcosa di meglio da fare. Cioè, nel senso che non potevo più fare questo e quello. Ho due gambe, posso seguire solo una strada. Si dice da noi, il cane ne ha quattro di zampe, ma segue una strada. Allora, attenzione, insomma, questo telefono nasce da ragazzi giovanissimi tutti under 45, mi chiamano il vecchietto, li ho conosciuti. E sono, hanno base ad Amsterdam, quindi in Olanda, sono molto avanti in Olanda. Un ragazzo, il responsabile, va a un incontro come quelli che facciamo, vede delle foto, ci rimane veramente, torna a casa distrutto ed è un ingegnere, decide di andare in Congo. Il Congo è 8 volte grande l'Italia, ma non c'è la guerra in tutto il Congo. Infatti si dice non c'è guerra in Congo, perché la guerra è silenziosa. Allora lui va e scopre un po' tutto. Quando torna in Italia, chiama tutti i suoi amici ingegneri, mette insieme un'equipe di 40 ingegneri da tutto il mondo, giovanissimi, dice: possiamo fare un telefono senza minerali insanguinati? Dicono: è difficile, però dicono: ci dobbiamo provare. Possiamo fare telefonini senza, un telefonino senza coltan? Dicono: è impossibile oggi. Poi voglio precisare che la questione non è il coltan, è come viene preso.
Certo. Per,
qui
certo.
Mancanza di rispetto di diritti umani. Ora loro dicono: dobbiamo ritornare in Congo e studiare, capire con la gente locale un po'. E loro hanno trovato dei posti nel Katanga, per esempio, dove non c'è la guerra, dove non c'è una grande concentrazione di coltan, che il coltan all'80% viene dal Congo, quindi ne dipendiamo tutti noi dalla sì. tecnologia. La tecnologia
non
dipende,
è solo il cellulare, diciamo.
No, tutti, tutta.
La componentistica.
Tutta,
certo.
Anche come
computer,
stiamo parlando, internet, sì. all'ospedale e così.
Gli stessi microfoni da cui stanno passando le nostre voci.
Esatto, e quindi loro decidono di dare delle condizioni di lavoro in alcune miniere, aiutando le persone, dando condizioni, niente bambini, niente armi, soprattutto perché le miniere sono controllate da bande ribelli, da mercenari, da milizie che spesso non sono neanche congolesi. E quindi loro danno queste condizioni e loro da lì prendono i minerali, almeno quello, il cobalto, soprattutto i coltan e tanti altri. Il telefono, quindi, io non sono dentro a quel progetto, io l'ho comperato anche perché ci credo, ne parlo spesso perché mi fanno proprio la domanda, quindi io lo dico a tutti quelli di Castedu che ci aspettano, a tutti quelli della Sardegna e ovunque: non sono né partner né come si dice testimonial, però è qualcosa di molto positivo, perché dice i giovani riescono a trovare un'alternativa. Ecco, oggi c'è un'alternativa che non è ancora al 100% etico, però è un telefono che veramente male non fa. Fa abbastanza bene.
È probabilmente un inizio, o almeno è questa è la speranza.
Benissimo, visto che l'hai detto, si chiama Fairphone, Fairphone, F-A-I-R, phone, poi come in inglese, .com, non si vende sui mercati perché altrimenti
costerebbe,
i prezzi
certo.
vanno. E loro stanno anche iniziando anche progetti di riciclo. Riciclo dei telefonini, perché se mi dovesse cadere un telefono che costa 800 euro, ed è una cosa terribile, 800 euro stipendio di una persona, le diamo ai bambini di 11 anni, tanto per capirci, dietro c'è anche il costo umano, vita di qualcuno in Congo,
certo.
E dicevo che se mi dovesse cadere, rompersi, ha ancora un valore minimo di $100. Ci sono minerali dentro, questi
certo,
minerali
certo.
che sono dentro possono essere riciclati. Stiamo lavorando perché ci sia la tracciabilità dei minerali, questo è importante, lo dicevo prima, l'abbiamo chiesto al Parlamento europeo e adesso se ne sta parlando, anche se le multinazionali sono più forti di noi, le lobby.
E sicuramente non hanno interesse a parlare.
Non hanno interesse anche stiamo sperando, stiamo cercando di lavorare perché le multinazionali siano obbligate a recuperare i telefonini. Conviene a tutti, anche a loro, perché i telefonini sono una miniera d'oro, perché dentro ci sono già i minerali che, per cui si va a massacrare in altri paesi.
Certo.
E noi diciamo anche ai bambini, insomma, ci sono tre R: riuso, riciclo, riparazione, riciclo. Questi sono termini che dovrebbero entrare nella nostra vita domani. Stiamo lavorando per questo, oltre alla tracciabilità che a livello proprio istituzionale. Però non è la tracciabilità che cambierà il mondo, è la stabilità dei paesi dove noi andiamo a massacrare la gente.
E non dovremmo massacrarla, diciamo che...
Purtroppo, no, se c'è stabilità certo. nel mio paese,
certo.
ci sarà trasparenza, lotta certo. contro la corruzione, ci sarà alternanza e, tra virgolette, quello che chiamiamo democrazia, ci sarà sviluppo sociale, ecco, quindi ci sarà pace. Cioè non è la tracciabilità in sé che cambierà le cose,
certo.
aiuta molto perché obbliga le multinazionali a dimostrare la filiera, ma se c'è stabilità significa che c'è un buon governo che vuole bene al proprio popolo, che dà le condizioni alle multinazionali e quindi li obbliga a rispettare le regole.
È il diritto dei lavoratori, insomma.
Il diritto, certo, quindi diritto in generale di tutti.
John, per chiudere questa bella e interessante chiacchierata, io direi di ricordare l'appuntamento, che intanto c'è quello di sabato 24 al centro di quartiere Bottega dei Sogni in piazzetta Savoia 4, sì, qua a Cagliari. Però mi parlavi anche di un appuntamento a San Sperate.
Libera Fest, penso che cominciamo, penso verso le 11, ora c'è un'informazione sul web, poi dicevo domani al circo Sankara. Devo dire che ringrazio veramente
l'associazione EFIS.
Ma prima di arrivare volevo dire ringrazio molto Cagliari, ringrazio la Sardegna, perché veramente questa è la terza volta. Pensate che io ho fatto una marcia piccolissima nel 2013 quando ci fu purtroppo l'alluvione. Io avevo degli amici in Sardegna e io non potevo venire qua, e quindi ho preso 3-4 amici, abbiamo fatto Reggio Emilia Parma raccontando quello che stava succedendo un po' così, ed è un modo per sensibilizzare l'opinione su quello che stava succedendo qua. Un'amica di un'associazione che si chiama, un'amica di un'associazione qua mi chiama, finalmente mi dice: tu devi venire a fare un incontro qua. Quindi sono venuto e poi sono ritornato l'anno scorso, incontrando anche responsabili, come dire, delle istituzioni qui, tanto per dire, qui, ma anche nelle scuole soprattutto, andando anche alla come si chiama, l'università della terza età, quarto per dire, insomma toccato tutti. E quest'anno praticamente, sempre perché ero già stato qua, la Sardinia Open Data Mapping Parties mi hanno chiamato a ritornare, e quindi sono molto contento che si sta diversificando anche un po' le persone che chiamano. Qui per esempio loro fanno delle cose anche molto importanti, che fanno delle mappe per delle zone in difficoltà, sì, dove sì, ci sono per esempio terremoti, guerre, fanno un po' le mappe che non esistono, quindi una utilità è qualcosa di quasi di pubblica utilità. E quindi io ringrazio tanto tutti quelli che hanno anche aiutato in questi 3 anni che sto venendo qua.
Grazie mille, John. E buona camminata, perché continua veramente avanti questo progetto.
Ringrazio Radio X e soprattutto gli ascoltatori, insomma, che spero di poter anche vedere, non virtualmente ma fisicamente, ci si abbraccia un po' così.
Ovviamente, per chi volesse seguire ancora il tuo cammino, c'è un sito internet, una pagina Facebook.
E allora, io sono John Mpalisa, J-O-H-N, Mpalisa, Milano, Palermo, Ancona, Livorno, okay, Imola, Zoro, Ancona. Oppure Peace Walking Man, sempre su Facebook, peacewalkingman.org. Per adesso rimanda ancora sulla pagina libera di Facebook, quindi perché non ho mezzi.
Vabbè, però insomma, c'è la possibilità comunque di seguirti.
Assolutamente di seguire.
Vabbè. John, grazie mille ancora e avvisa quando tornerai nuovamente in Sardegna.
Beh, speriamo presto, perché no, insomma, le cose partono così.
Certo.
Grazie mille, grazie.
Ciao John. Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.